riflessione a partire dal libro di Carlo Maria Martini sulle conversazioni notturne a Gerusalemme. Adesso riprendiamo l'itinerario consueto sul Vangelo di Luca. Prima che ci introduciamo nel testo di stasera, un avviso per mercoledì. Questo mercoledì, dopodomani, 3 dicembre, in questa chiesa, vivremo un momento di preghiera. È una preghiera motivata dalla ricorrenza molto cara non solo ai gesuiti, ma a tutta la chiesa missionaria in particolare, è la festa di San Francesco Saverio. Nello stesso tempo è già una tappa ravvicinata al Natale. Nel calendario ambrosiano siamo già alla terza settimana di Avvento e quindi, come abbiamo fatto la scorsa primavera, gli esercizi nella vita ordinaria, alcuni giorni, esercizi che saranno poi riproposti a marzo, dall'1 al 5 marzo, vivremo un po' questa tappa intermedia, festa di San Francesco, tappa in avvicinamento al Natale e anche momento di remota preparazione a questa proposta degli esercizi nella vita ordinaria. E sarà animata da un gruppo di gesuiti delle varie comunità, specialmente appunto evidentemente comunità milanesi, Villa Pizzone, Leone XIII e naturalmente San Fedele. E alle 21, Peppe? 20:45, quindi 20:45. Abbiamo consiglieri informati sui fatti. Bene. Ora ci introduciamo in questa serata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Prendiamo insieme il Salmo 48 o 49, secondo delle numerazioni, nella Bibbia di Gerusalemme il 49, quello che comincia con «Ascoltate, popoli tutti». È una meditazione sapienziale sul senso del vivere, sulla direzione del vivere, su che cosa vale veramente nella vita. C'è anche uno sguardo molto, molto appassionato e anche molto libero per esempio da certe categorie religiose che dicevano che la ricchezza era segno automatico quasi della benedizione. Questo salmo in fondo lo mette in dubbio, dice, non è detto, dipende da altre cose. Ecco. Diciamo come siamo abituati a due cori. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo.
Voi, nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme.
La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza.
Porgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra.
Perché temere nei giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi?
Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza.
Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo.
Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare.
Per vivere senza fine e non vedere la tomba.
Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze.
sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni. Eppure hanno dato il loro nome alla terra.
Ma l'uomo nella prosperità non comprende. È come gli animali che periscono.
Questa è la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.
Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte. Scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza. Gli inferi saranno la loro dimora.
Ma Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte.
Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, se aumenta la gloria della sua casa.
Quando muore, con sé non porta nulla, ne scende con lui la sua gloria.
Nella sua vita si diceva fortunato, ti loderanno perché ti sei procurato del bene.
Andrà con la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più luce.
L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene. Una breve sintesi del percorso, prima di riprenderlo. Abbiamo visto all'inizio, dall'ultima tappa del cammino di Gesù, che i lebbrosi che rappresentano tutti noi sono mondati mentre camminano con fiducia nella parola. Cioè non è che possiamo seguire il Signore perché siamo perfetti, se no è inutile, ma proprio così come siamo, camminando, ci accorgiamo che la nostra vita cambia. Cambia grazie alla fede che viviamo nella quotidianità. Poi abbiamo visto che questa fede si alimenta con la preghiera, cioè con la relazione con Dio. Poi abbiamo visto che la prima caratteristica della preghiera è l'umiltà, non l'autoesaltazione del fariseo. E l'ultima volta ci siamo fermati sulla condizione fondamentale per entrare nel regno di Dio. Solamente i piccoli entrano nel regno di Dio. E chi non accoglierà il regno di Dio come un bambino non vi entrerà. E quali sono le qualità del bambino? È che non ha qualità positive per sé. Tutto riceve, tutto è dono, vive di grazia. Per questo è figlio. E noi entriamo nel regno di Dio proprio se siamo figli, non per ciò che facciamo, ma per l'amore che il Padre ha per noi e la conoscenza di questo amore che ci fa figli, che ci fa ricevere tutto ciò che abbiamo e consideriamo tutto come dono. Questo è già il regno di Dio, vivere nella gioia di essere amati e quindi poter amare. E ora facciamo un brano di contrappunto, lo leggiamo e poi vediamo a che punto siamo noi rispetto all'essere bimbi.
Capitolo 18, dal versetto 18. E un notabile lo interrogò, dicendo: Maestro buono, facendo che cosa erediterò la vita eterna? Ora gli disse Gesù: Perché mi dici buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e la madre. Egli disse: Tutte queste cose custodii dalla giovinezza. Ora udito, Gesù gli disse: Ancora una sola cosa ti manca. tutte quante le cose che hai, vendi e distribuisci ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. E vieni, seguimi. Ora, udito questo, fu avvolto di tristezza, poiché era molto ricco. Ora Gesù, avendolo visto avvolto di tristezza, disse: «Come difficilmente quanti hanno le ricchezze entrano nel regno di Dio. Poiché è più facile a un cammello entrare in una cruna d'ago che a un ricco entrare nel regno di Dio». Ora quelli che avevano udito dissero: «E chi può salvarsi?». Ed egli disse: «Le cose impossibili presso gli uomini sono possibili presso Dio». Ora Pietro disse: «Ecco, noi, lasciate le nostre cose, ti seguimmo». Egli disse loro: «Amen, vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o donna, o fratelli, o genitori, o figli, a causa del regno di Dio, che non riceva molto di più in questo momento e nel mondo che sta per venire la vita eterna».
Il testo ha come argomento come avere la pienezza di vita, e la domanda come ereditare la vita eterna, una vita piena, felice, senza limiti. E al centro c'è che quanto difficilmente un ricco entra nel regno di Dio, che è un altro termine per dire vita eterna. Ecco, e prima di entrare nel testo voglio chiarire due cose, no? Che i beni sono un bene, non sono un male. E come mai, se i beni sono un bene, l'accumulo dei beni è un male? Cioè la ricchezza è un male, perché è accumulo di beni. I beni sono un bene, una benedizione, in quanto sono dono di Dio. E allora noi ringraziamo Dio, entriamo in comunione con Dio mediante i beni e poi, condividendoli con gli altri, entriamo in comunione con i fratelli. Perché nessuno è padrone dei beni, neanche del proprio corpo, neanche di se stesso. Abbiamo ricevuto tutto, siamo amministratori, non siamo padroni. Io non sono mio, nessuno è suo. Siamo dono di Dio. E allora il problema è se si amministra con saggezza, con sapienza, cioè con amore, allora i beni diventano bene e fonte di vita sulla terra e fanno una vita possibile. Se i beni invece diventano accumulo, diventano il fine della vita, sostituiscono Dio, diventano appunto il senso della tua esistenza, allora sacrifichi la tua vita all'accumulo delle cose senza goderle. Ti dividi da Dio, perché ti consideri Dio, sono tue. Ti dividi dai fratelli, perché le rubi a loro e fai le guerre, fai ingiustizie per possederle. Quindi diventa invivibile la vita sulla terra. E questo è il tema fondamentale in fondo della Bibbia, cominciando dall'inizio, che Adamo volle rapire il dono. E tutta la storia è storia di rapina del dono, per cui si usano i doni, tutto ciò che è bello e buono, e tutte le qualità che abbiamo, non per entrare in comunione e per amare, ma per dividerci, per lottare, per fare le guerre. Grande progresso fanno le scienze durante le guerre, sempre. Ecco. Chissà che si riesca a fare grande progresso anche invece sull'altro campo. E questo testo è fondamentale. E cosa dice? Entriamo. Beh, il testo è chiaro. Si presentava il bambino che entra nel regno dei cieli. Il bambino cos'ha? Nulla. Non è intelligente, non osserva la legge, non è nobile, non ha nulla. Qui invece abbiamo uno che è un nobile, che sappiamo è molto ricco, che Matteo dice è giovane, che ci dicono tutti e tre i Vangeli, che è molto bravo, ha osservato tutto fin dalla sua giovinezza e vuole qualcosa di più. Quindi è un super, super benedetto da Dio, un super credente. E non entra, ha tutte le qualità opposte a quelle del bambino e fa la domanda: che fare? Deve disfarsi di tutto quel che ha fatto. e accettare di essere creatura, di essere fatto da Dio. Adesso vediamo il testo.
Versetto 18. E un notabile lo interrogò, dicendo: Maestro buono, facendo che cosa erediterò la vita eterna?
Questa parola notabile è, o anche capo, in greco è archon, sarebbe un principe, uno dei quelli che contano nelle grandi famiglie, che hanno tanto, e questo poi sappiamo, come ogni uomo, si interroga dicendo: Maestro buono, ha capito che Gesù è un bravo maestro, e si fa la domanda fondamentale dell'uomo: che fare? È una domanda costante, l'uomo è l'unico animale che si interroga che fare, perché non è programmato dall'istinto, tranne qualche bestiolina che sa sempre che fare. Ma l'uomo di coscienza e di intelligenza sempre si interroga che fare.
Sì, poi un fare che presuppone un ereditare, no? Cioè fare per ereditare vuol dire meritare, cioè vuol dire fare in modo da permettere a chi mi deve lasciare qualcosa, a chi mi deve far parte della sua ricchezza, di essere, come dire, di accreditarmi ai suoi occhi. No? Allora si entra, anche se la domanda in sé potrebbe apparire molto persino umile, no? Cioè viene lì uno che è una persona evidentemente importante, che può permettersi di dire pubblicamente che ha sempre osservato i comandamenti fin dalla giovinezza, e che chiede ancora che cosa devo fare, potrebbe suscitare l'ammirazione dei presenti, dire: ma guarda questo, no?
Veramente questo sì che è bravo. Sì. A proposito, cosa deve fare uno per avere l'eredità, secondo voi? L'eredità di chi è? È del padre. Cosa deve fare per avere? Nulla. Se è fatto dal padre, se è figlio, ce l'ha. Se non è figlio, non ce l'ha. Quindi non è oggetto di fare la vita. Però c'è qualcosa da fare. Se ti fai fratello hai l'eredità, se no ammazzi il fratello per averla tu e non è più eredità, è rapina. Cioè c'è dentro tutta la storia in questo che fare per aver l'eredità. Che tutto quel che c'è è fatto da Dio, dal cielo alla terra, ogni cosa, anche noi. Il problema è che fare, ecco. Bisogna accettare di essere figli e vivere da fratelli. Però lasciamo la domanda così com'è. Ed è giusto che l'uomo si interroghi, perché ha molte risposte.
E anche perché Gesù gli risponde con una domanda da bravo gesuita.
Gesuita, Gesù.
Ora, versetto 19. Ora gli disse Gesù: perché mi dici buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e la madre. Egli disse: tutte queste cose custodii dalla giovinezza.
Guardate che è ben bravo, perché è nobile, sappiamo dopo che è ricco, e ha custodito tutti i comandamenti fin da quando era piccolo, ancora prima, ancora quando non era tenuto, tutto sommato. E fa questa domanda a Gesù, il maestro buono, e Gesù gli risponde con una risposta enigmatica: perché mi dici buono? Che cos'è buono per te? Cos'è il bene per te? Sono io i tuoi beni, per esempio. Poi sai che solo Dio è buono? Allora qual è il tuo bene? È Dio o le tue cose? Poi se solo Dio è buono e chiami me buono?
Credo che qui è... Ecco, Gesù, secondo te, come lo interpreti, non è tanto, no? Almeno non mi sembra, no? Come anche alcuni dicono, che Gesù in qualche modo rifiuta questa identificazione con l'Altissimo, no? Ma più che questo, che a me sembra un tema molto più laterale, non so se c'è, sembra piuttosto il fatto che lui cerca di far scendere la domanda da quella che potrebbe essere in fondo una domanda perfetta da catechismo, a una domanda che tocchi veramente l'esistenza. E quindi gli sta dicendo: sei consapevole delle parole che usi?
E Gesù poi gli risponde anche: conosce i comandamenti, e stranamente mette solo la seconda tavola dei comandamenti, il rapporto con gli altri, non il rapporto con Dio, perché il rapporto con Dio sarà diverso. Vieni e seguimi, appunto, se mi hai chiamato buono. E tra l'altro inverte l'ordine, mette prima non commettere adulterio, per un semplice motivo, che il peccato fondamentale religioso è l'adulterio. Dato che Dio è buono ed è lo sposo, in realtà noi riteniamo i nostri beni come nostra garanzia, ci sposiamo con i nostri beni, cioè è vera idolatria la ricchezza. Fai consistere la tua vita, il senso della tua vita, nell'accumulo, quindi è idolatria pura, quindi tradimento dell'alleanza, quindi adulterio. È quell'adulterio che porta ad uccidere, che porta a rubare, che porta a testimoniare il falso. Forse si onora il padre e la madre, va bene.
Almeno si crede. Riconosce l'origine della vita.
Sì, sì, poi sono morti, va meglio.
Perché lasciano l'eredità.
Lasciano l'eredità. E tra l'altro, per non fare adulterio, per non uccidere, non rubare e non disonorare il padre e la madre, lo può fare anche un morto. No?
Sì.
Perfettamente, senza... Quindi sono comandamenti negativi. E la sua risposta è: tutto questo è custodito dalla mia giovinezza. Ecco, dice, allora mi sembra di essere a posto. E invece sa di non essere a posto in qualche modo. Vuole qualcosa di più. Ha intuito che in Gesù c'è un mistero, il mistero del regno, il mistero della vita. E gli domanda che fare per averlo.
Forse il limite che rimane in questa categoria del fare, ereditare, avere, meritare, accumulare, sia pure cose sante, ma accumulare.
E tra l'altro dice, non dice le ho fatte, ma sempre, quindi bravo. Dai, vediamo adesso cosa gli manca a questo, cosa deve fare.
Versetto 22. Ora udito, Gesù gli disse: ancora una sola cosa ti manca. Tutte quante le cose che hai, vendi e distribuisci ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. E vieni, seguimi.
Ecco, prima un'osservazione. Una sola cosa ti manca per ereditare la vita eterna, vuol dire che senza questa cosa non hai la vita eterna, cioè non entri nel regno di Dio. No. Prima cosa. Seconda, c'è il Vangelo secondo gli Ebrei citato da Origene, e che Gesù gli risponde: ma come puoi dire di osservare la legge ai profeti, che dicono di amare il prossimo come te stesso? Dice: ecco, molti figli di Abramo sono vestiti di sterco, morenti di fame, e la tua casa è piena di beni, e nulla esce dalla tua casa per loro. Come fai a dire di osservare i comandamenti? Dice che si grattò la testa in quel momento. E Gesù gli fa la proposta, il che fare. Cosa deve fare? Disfarsi di quel che ha fatto, di quel che ha. Perché non è ciò che abbiamo che ci salva, è ciò che siamo. Siamo figli di Dio, e se viviamo da fratelli. Non è l'accumulare giustizia per meritare il regno dei cieli. L'amore meritato, l'abbiamo detto infinite volte, è meretricio, è distruggere l'amore. L'amore non è meritato, è dono. Non devo meritare l'amore del padre e della madre, se no sono disgraziato, non mi amano. Se invece mi amano sarò capace di amare, quindi non è da meritare. Disfati della tua giustizia, anche delle tue cose. Anche delle tue cose, perché? A cosa servono le cose su questa terra? Servono per litigare, per distinguerci dagli altri, o servono per condividere e rendere la vita possibile? E questa è la scelta fondamentale tra Dio e Mammona, veniva fuori i capitoli precedenti, 17. Cioè la salvezza non è fare le anime pie o devote, è vivere la vita concreta di ogni giorno nella fraternità, perché siamo figli dello stesso Padre. In quella fraternità possibile, senza essere idealisti o imporre delle norme o delle regole, ma tutto quel che c'è è dono di Dio. Poi alla fine tranquilli, tutti lasciamo tutto, quindi ci resta solo quello che abbiamo dato alla fine. E l'amore, e normalmente l'eredità la si lascia ai figli perché litigano tra di loro su quella, quindi, come abbiamo visto al capitolo 12. Allora, disfatti di tutto quel che ha, e invece di tenerlo ed essere padrone, condividi coi poveri. Avrai il tesoro nei cieli. Che cosa tesoro avrai? Avrai il tesoro che diventi figlio, perché sei diventato fratello. E questo è il senso della vita e la felicità. E vivere da figli e da fratelli, non accumulare cose per litigare con gli altri e distruggere la terra. Queste cose credo oggi le possiamo anche comprendere bene, al di là di ogni delirio. E poi vieni e seguimi. Se mi dici buono, vieni e seguimi. Praticamente la prima tavola della legge è ormai andare dietro a Gesù, perché nella Bibbia non si può seguire un uomo, maledetto chi segue l'uomo che segue l'uomo, si può seguire solo Dio, la sua parola. Se hai capito che sono buono, che sono il figlio, seguimi, sarai figlio e fratello. Che cos'è allora la vita eterna? È seguire colui che è la vita, colui che è l'amore, colui che sa dare. Se tu fai consistere la vita invece nelle cose che hai, hai già perso tutto. Come Paolo la faceva considerare nella sua giustizia, ero irreprensibile, dice Filippesi 2,6, credo, nell'osservanza della legge. E dice, tutto questo, che per me era la cosa, il top, tutto questo, merda, dice. Ho ritenuto, di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Tutto questo, niente. Tutto questo di gran pregio, tutta la perfezione religiosa, niente. Non è ciò che faccio io, è ciò che fa Dio per me che mi salva, è il suo amore per me. Se capisci questo, allora sei come Paolo, sono stato conquistato da Cristo Gesù, allora corro anch'io per acchiapparlo, perché sono stato preso. E questo è il comandamento di amare Dio. Amare Dio vuol dire andare dietro Gesù e seguire lo stesso cammino.
Pensavo che effettivamente Gesù, con questo uomo, con questo notabile, rispondendogli con una domanda prima, come abbiamo visto, e poi lasciando che lui si riveli ancora un po', mettendo in campo la sua osservanza, quindi la sua giustizia irreprensibile, però poi dopo è come se in quel momento allora Gesù può fare il primo dei due passaggi che radicalizzano la questione, la rendono, prima mette con le spalle al muro il notabile, un po' nell'angolo, e dopo lo anche i discepoli in qualche modo, ma radicalizza la mancanza in qualche modo. Siccome quest'uomo è preoccupato di ciò che gli manca, che cosa? No, evidentemente c'è altro, se quello che ho fatto fin dalla giovinezza ancora non è sufficiente.
È interessante questa figura in contrappunto a quanto avevamo visto le volte scorse, no? La fede e la fiducia in Dio è la fede che ti salva, e qui invece c'è la sufficienza. Io ho osservato tutto. Dopo il bambino è quello che ha nulla, questo ha tutto. E per di più è nobile, la nobiltà è una cosa seria, è l'animo elevato, tutti dipendono da te, tu sei il capo, perché contavano allora. Ed è qualcos'altro che ti salva. E adesso vediamo un pochino le reazioni davanti a questa proposta, che è molto semplice. È la proposta di tornare bambini, cioè di considerarsi figli.
Versetto 23. Ora, udito questo, fu avvolto di tristezza, poiché era molto ricco. Ora Gesù, avendolo visto avvolto di tristezza, disse: come difficilmente quanti hanno le ricchezze entrano nel regno di Dio. Poiché è più facile a un cammello entrare in una cruna di ago che a un ricco entrare nel regno di Dio. Ora quelli che avevano udito dissero: e chi può salvarsi? Ed egli disse: le cose impossibili presso gli uomini sono possibili presso Dio.
Ecco, questo testo è di grande conforto. Si può anche trovare soluzioni eleganti, come hanno fatto gli esegeti, spiegando che la cruna del lago è una porta di Gerusalemme e che il cammello per sé, Gimmel, potrebbe essere anche la corda con cui si lega la nave. Quindi allarga la cruna facendo diventare una porta, assottiglia il cammello facendone una corda, ci entra benissimo. Sì, ce ne entrano tanti. E invece Gesù vuol dire proprio quello che l'altro ha capito. Innanzitutto questo si è rivestito di tristezza perché era molto ricco. Ha capito che il suo bene sono i suoi beni. Ed è triste, gli fa onore essere triste. Perché vuol dire che questi non lo soddisfano, cioè è in conflitto. È attaccato, ma gli spiace di essere attaccato, ma d'altronde è attaccato e è lì. E tra l'altro Gesù parla per lui, perché avendolo visto avvolto di tristezza, allora gli fa delle considerazioni. Poi tra l'altro non dice che se ne va Luca, lo tiene lì anche dopo, come se assistesse a tutta la scena anche quando Gesù parlerà ai discepoli, perché in fondo riguarda ciascuno di noi. Cioè vuole che esca da questa tristezza e allora gli fa capire a cosa servono le ricchezze. La prima cosa dice: quanto è difficile che entrino nel regno dei cieli. Prima si pensava che fosse una benedizione di Dio, qui dice che è difficile. Poi dice, anzi, diciamo, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. Quindi dice, non è difficile, è impossibile entrare nel regno di Dio per un ricco, perché ci entra il bambino. Quelli che dicono, che hanno udito, dicono, e allora chi può salvarsi? Cioè sono i discepoli. E Gesù dice, impossibile salvarsi. La salvezza non si coniuga al riflessivo, ma al passivo. Siamo tutti salvati, perché la salvezza è l'amore dell'altro. Non mi salvo da solo, non mi amo da solo, non mi faccio da solo. È il padre e la madre che mi fanno, è il loro amore che mi salva. E così la salvezza è il dono di Dio, quindi non è oggetto di accumulo di beni o di ricchezza o di beni di giustizia o di bravura. È grazia, è quel che riceve il bambino. Quindi quando comprendiamo che è impossibile salvarci, diciamo, ah, questa è la vera povertà. Anzi, i beni non ti salvano. Anzi, sono il principio di tutto il male del mondo, l'accumulo dei beni, cioè il farne un idolo. E lui è lì sulla soglia tra l'idolo e il maestro buono. È solo Dio è buono, non i beni.
C'è anche questo elemento, no, che rimane sempre un'intuizione valida anche proprio nelle dinamiche umane, prima ancora, e anzi proprio perché sono umane diventano poi profondamente spirituali, cioè in fondo nella radicalizzazione della prospettiva che Gesù pone a quest'uomo c'è evidentemente un cammino di libertà dalle cose, e resta appunto vero il fatto che la tristezza dice che in realtà non è lui che possiede le cose, ma sono le cose che possiedono lui. in fondo, no? Mi sembra rimane sempre questo elemento che la parola del Vangelo distana un po' nella, là dove è il tuo tesoro c'è il tuo cuore, insomma, no? Mi sembra. E questo vale per l'uomo ricco, vale per ciascuno di noi.
C'è il pericolo per noi di demonizzare i beni, anche demonizzare il denaro. Poi, siccome sono necessari per vivere, siccome non sono contrari a Dio, li uso in modo contrario a Dio. Invece i beni non sono da demonizzare, sono beni. Bisogna usarli bene. Il denaro è la più grossa invenzione dell'uomo, di pura fede, ma fino a quando non ti imbrogliano regge. Quindi è un grosso bene. Il problema è l'uso che ne fai, se lo fai per accumulare o per vivere da figlio e da fratello. Ma questo vale di ogni cosa, anche le doti che hai di intelligenza, anche di giustizia. Quando vedi una persona giusta è tremenda, critica tutti, che almeno sbagli un po', si accorga che il primo comando è non giudicare, quindi è tutto. E si diventa più umile, cioè proprio... Sì. È impossibile salvarci per un semplice fatto, che siamo tutti salvati dall'altro. E la salvezza è da accogliere come un bambino che accoglie tutto. E tutto gli spetta davvero perché è figlio, ma non perché lo deve meritare, perché è dovere del padre. Cioè, dobbiamo un po' svolgere lo sguardo su Dio buono proprio, solo Dio è buono. E cosa vuole nella sua bontà? Che noi viviamo bene, cioè da figli, contenti di esistere, così come siamo, contenti degli altri, e quindi tutto quel che c'è serva a vivere la vita in pienezza, non a scannarci gli uni gli altri. E andiamo avanti all'ultimo pezzo.
Versetto 28. Ora Pietro disse: ecco, noi, lasciate le nostre cose, ti seguimmo. Egli disse loro: amen, vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o donna, o fratelli, o genitori, o figli, a causa del regno di Dio, che non riceva molto di più in questo momento, e nel mondo che sta per venire, la vita eterna.
Pietro con sorpresa si accorge che loro hanno lasciato le loro cose, questi noi, lasciato le nostre cose e ti seguimmo. Questi noi chi sono? Pietro che tradisce, che rinnega, Giuda che tradisce, gli altri che fuggono. E tutti che litigano tra di loro, chi sarà il primo? Quindi questi noi sono proprio come noi. Cioè, hanno ancora tutti i vizi di tutti gli altri, anche del giovane ricco. Però nonostante tutto questo, davvero l'hanno seguito, zoppicando da tutte le parti. Perché? Perché hanno scoperto qualcosa, maestro buono, hanno scoperto la perla preziosa, hanno la gioia di seguirlo, hanno capito dov'è il valore che c'è. Seguire uno così vale la pena. Al di là di tutto, sono molto peggiori questi del giovane ricco, del nome. Se sono buzzurri rispetto a lui, è un raffinato, giusto, buono, che cerca il meglio, che si informa, e questi qui invece sono così, gente che fino alla fine capirà niente. Eppure hanno capito una cosa, e la capiranno sempre meglio, che ci sono stati conquistati dal Signore Gesù. E allora Gesù dice: amen vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato, e vengono fuori tutte le cose che uno presto o tardi lascia a causa del regno di Dio, che non riceva molto di più. Ecco, è difficile spiegare questo qui, ma realmente tutto quel che c'è al mondo, anche la casa, anche il padre, anche la madre, anche la donna, anche i fratelli, anche il marito, anche i figli, li puoi vivere o in modo possessivo come tua proprietà, tua ricchezza, e allora li ammazzi.
oppure li lasci, sono dono di Dio e hai molto di più.
C'è proprio anche nella casa, nella donna, nei fratelli, vivi che cosa? L'amore stesso che Dio ha per lui e per te.
Hai già molto di più nelle stesse cose. E hai la vita eterna, perché vivi davvero già ora l'amore per il padre e per i fratelli nella concretezza.
Se invece tu ti attacchi in modo possessivo a tutte queste cose che sono tua proprietà, perché la donna era proprietà dell'uomo, eccetera, tutto il resto, e ti attacchi a queste cose come fossero la tua vita, stai tranquillo, le perdi tutte, non sono la tua vita. Se tu però vivi tutte queste cose non come proprietà tua, come tua vita, ma come dono di Dio, capisci che allora tutte queste cose ti mediano l'amore di Dio e in ogni cosa, in ogni relazione, hai molto di più della cosa che prendi. È Dio stesso che si dona a te, hai già la vita eterna. Porto un esempio banalissimo. Siamo in questa chiesa che adesso è un po' mascherata, non supponete che sia tutta libera e anche bellina, tutto sommato. Supponete che ognuno di noi adesso voglia tenerne un pezzettino, quello che occupo voglio che sia mio. Allora, il suo pezzettino ci tira su un muro, poi ci mette su anche una siepe, poi ci mette dentro un pitbull per difendere la sua proprietà. Come staremmo qui? Sarebbe orribile star qui. Quindi supponete che la Terra è abbastanza bella, anche l'universo. Quando ognuno vuole accaparrarsi le cose e difendersele, e delimitarle dagli altri, basta, è invivibile la vita, c'è più nulla, distruggi il mondo e distruggi la vita. Quando invece cominci a vivere tutte queste cose lasciandole e rispettandole, perché sono un dono, non sono proprietà, l'amministratore ce n'è il possesso legittimo, stabilito dalla legge, giustamente, sei l'economo. E vuol dire oikonomos, è la legge della casa. E qual è la legge della casa che regna nel mondo, nella casa del padre? È l'amore. Tutte queste cose sono da usare nell'amore, nella condivisione, altrimenti perdi tutto. Ecco, io credo in fin di vita tutti lasciamo tutto comunque. Ora il problema è avere già ora questa libertà interiore di usare tutto nella piena libertà, senza il possesso, che è il vero modo di lasciarle. Dopo ci sarà anche chi lo lascia tutto, come i religiosi, se è vero che lasciano tutto, perché poi ti guarda in giro, guarda che roba. Ecco, è come segno che in fondo ciò che conta è un'altra cosa, ma questo vale per tutti, questo discorso. Riesci tu ad applicare come vale per tutti un po'?
È interessante però che appunto nella tradizione antica e anche fino a una teologia più recente questo è stato il brano per eccellenza che veniva, come dire, usato nel vero senso della parola per fondare la supposta superiorità della vita religiosa, perché c'è un di più di benedizione che già su questa terra e poi si compie, no, nella vita eterna, che tra l'altro mi sembra era proprio un modo per entrare esattamente nella logica del notabile, cioè che è già benedetto e cerca ancora come accaparrare di più fondamentalmente, fino a che Gesù non scardina da dentro questo meccanismo, no? E mi sembra che anche a livello di riflessione teologica e quindi anche di modo di intendere, no, la vita consacrata si sia andati troppo nella linea del merito, per esempio. Allora quel di più diventa un merito e ancora una volta siamo lì, no? E la libertà e la gratuità e il vivere da figli non sono entrati facilmente, no?
Io penso che allora la funzione di questo testo, dopo aver visto la volta scorsa come si entra nel Regno dei Cieli, cioè se si diventa bambini, se si riceve tutto come dono, qui adesso si vede la nostra situazione reale. Noi per entrare nel Regno non abbiamo fede in Dio, abbiamo fede nelle sostanze, in quel che conta. Non siamo persone che vivono di dono e di grazia, siamo ricchi proprietari, siamo giusti, meritiamo. Poi quanto a umiltà e così, siamo nobili. E praticamente siamo ciechi, siamo persone che non hanno ancora visto che cos'è il bene, pensano che il bene sia possedere quattro cose. Sono ancora non nati, siamo ancora non nati, non venuti alla luce. Uno nasce in modo adulto quando si sente amato, quando capisce che il senso della vita è amare come siamo amati. Se no è sempre chiuso nel suo egoismo e nei suoi deliri di possesso di cose e di persone. Ed è meglio che non fosse nato perché fa solo male a sé e agli altri. Poi in punto di morte anche lui è riscattato perché lascia perdere tutto. Ma... E praticamente questo brano serve per smascherare in fondo tutte le nostre pretese che ci impediscono di essere ciò che siamo, figli. E ci svela la nostra cecità davanti al bene. Perché mi chiami buono? Uno solo è buono. Ma perché sei triste con questa proposta? Allora il tuo bene è un'altra cosa.
Soprattutto perché la prospettiva di liberartene ti rattrista così tanto.
Se poi dopo uno volesse fare un ragionamento, no? E come davvero, come dice Paolo, il principio di tutti i mali è la cupidigia, la brama dei beni, la devastazione del mondo, le ingiustizie, le guerre, le lotte, le fame, e tutte le lotte sociali, che proprio il mondo va a catafascio solo per questo, che siamo ciechi davanti a ciò che è bene, scambiamo i beni per il bene, invece i beni sono beni se li usi bene. E anche consolante, perché tra l'altro c'è un dettaglio che dice solo Marco, che Gesù fissatolo lo amò, ed è un dettaglio che può dire solo l'interessato, penso. Quindi non è improbabile che questo che Marco dice è uno, quando uno dice che è uno, qui invece lo qualifica di più, e Matteo dice un tale. Tale siamo tutti. Quando dice che uno è proprio uno è l'interessato, che poi dopo è ciascuno di noi, perché ognuno di noi è uno che è chiamato a fare la sua stessa esperienza, che cioè noi siamo attaccati a tante cose fino a quando poi capiremo, fino a quando fuggirà nudo appunto nell'orto, probabilmente ancora lui stesso, e poi riapparirà il giorno della resurrezione come annunciatore del risorto. Comunque è un testo molto aperto e vedremo che ha il contrappunto, questo qui che è nobile, ricco e bravo, avrà il contrappunto tra due brani, in uno che è piccolo, fetente, Zaccheo, esattore di tasse, è ricco anche lui, che fa tutto quello che Gesù ha chiesto a quest'uomo che era bravo, l'altro invece lo può fare perché è piccolo e peccatore, insomma.
Con cui entreremo nel Natale. Ecco, allora per la ripresa e l'approfondimento nella riflessione e nella preghiera, sono spunti importanti il Salmo con cui abbiamo iniziato questo incontro, il Salmo 48-49, tutto il capitolo terzo della lettera ai Filippesi, Paolo ai Filippesi, capitolo terzo, c'è poi questo itinerario che Silvano citava poc'anzi dell'esperienza di Paolo che rilegge la vita alla luce proprio dell'incontro con il tesoro della sua vita che è Gesù. Poi ci sono le due parabole del regno di Matteo 13, 44-46, tra cui quella dell'uomo che trova il tesoro nel campo. E poi alcuni passaggi di confronto col Vangelo di Luca, che stiamo percorrendo. Quindi Luca 6, 20-26, poi capitolo 12, 32-34, capitolo 14, dal 25 al 33, e infine capitolo 16, 9-13. Su questi passi può essere, ogni passo che viene dato è sempre nella logica di un arricchimento stereofonico, no? Del suono, della parola, quindi è un richiamo continuo da altre angolazioni, sempre nella linea dell'approfondimento. Sì, lunedì prossimo è l'Immacolata, dunque non saremo qui perché è il giorno festivo, quindi riprendiamo il lunedì 15, avremo ancora due appuntamenti prima di Natale, il 15 e il 22.
Questa pagina può aver suggerito di
è una delle poche volte che sento che i temi sono bene, normalmente sembra che tipo siete molto. Allora mi ha fatto ricordare Giobbe, che all'inizio Dio gli ha dato tanti beni, poi soffre, si amala, parla, e alla fine però Dio gli dà ancora questi beni.
È una giunta.
È una giunta con la vita di Dio. Riuscire a capire che la fede è un dono. Il cuore nostro forse è più difficile, più buco.
E si capisce allora perché i poveri sono privilegiati in questo, perché appunto non avendoli per forza vivono di dono. E poi anche si capisce anche tutta una critica che facevano i padri, no? Di interrogarsi sull'uso dei beni. Che è chiaro che l'accumulo dei beni non avviene a caso. Però uno ce l'ha, il problema è che uso ne fa. Se continua ad accumularli fa male. Quindi, però il dire che i beni sono un male è il presupposto per usarli male. Cioè, già che sono il male, bisogna pure usarli, li usiamo male senza legge. No, invece i beni sono da usare bene. E li usi bene quando sei libero. No, beh, è chiaro che se io ho tanto e l'altro ha niente, è un male che l'altro abbia niente. E quindi è un male che io abbia il doppio. Dovrei almeno sentirmi in colpa. Che non fa molto però i sensi di colpa. Bisogna avere la gioia di aver scoperto cos'è il bene. Allora il resto viene, se ne fai un moralismo non è più finita. Sì, e provo a spiegarlo perché l'ho un po' saltato, ma nessun uomo può salvarsi, perché la salvezza è l'amore che ha Dio per noi, non è che me lo do da me e non devo neanche meritarlo, è dono di Dio, quindi non è impossibile a Dio perché è ciò che fa salvarci, ma è impossibile a me. Come è impossibile per me farmi, ha fatto mia mamma, appunto, per quello mi è impossibile. Cioè, non esiste l'autosalvezza, perché la salvezza è l'amore che l'altro ha per te, e quindi non puoi farla tu, la fa lui. Cioè, la salvezza è il Signore che ti ama. Allora, a me è impossibile, perché? Perché è lui che mi ama, non sono mica io che la fa la salvezza.
Se la salvezza è essere amato, non lo posso fare io. La fa l'altro. Non so se è chiaro. Tieni il microfono sempre alla stessa distanza, se no si capisce una parola sì o una no, scusa.
Cioè, quello che non capisco bene è che in quel passaggio era molto liberatorio, affascinante, cioè, coinvolgente l'idea che effettivamente nella propria vita si può vivere in un modo ed essere felice di vivere in quel modo, cioè sentire una gioia di vivere. Una stanchezza e che va al di là di altre cose, ha la sensazione di salvare, perché è una stanchezza che diventa da un modo di sentire la propria vita quotidiana. E allora non capisco tanto questo rapporto di attività che a un certo punto, rivolgendosi agli uomini, diceva ciò che è possibile, l'uomo è possibile a Dio, come se improvvisamente ci fosse una mediazione esterna per l'uomo, per sentire di essersi salvato, cioè di essere felice.
Se Dio fosse esterno, ma Dio è più interno a noi di noi stessi, è nostro padre, solo se ci sentiamo figli amati siamo felici e possiamo vivere da fratelli, quindi vuol dire questo il testo, e penso che dica giusto, perché uno è felice se si sente amato e figlio, non solo da una persona che poi presto o tardi può scomparire, ok, ma è una condizione più profonda. Se no la felicità dipende sempre dalla volubilità dell'altro che è come me. E invece no, c'è uno statuto profondo dell'uomo che è essenzialmente figlio di Dio, per questo siamo al mondo, e scoprire questo mi permette di viverne la gioia ed è questa la salvezza, l'amore che ricevo e poi divento uguale a lui, so amare allo stesso modo. Dopo le vie saranno infinite, ma il punto d'arrivo, il punto di partenza è uguale, cioè che Dio è più interno a noi di quanto lo siamo noi stessi, ecco. E però noi siamo suoi figli, non siamo padri eterni, non l'abbiamo fatto noi. Cioè il brano è in stretta connessione col precedente dei bambini proprio, che tira fuori gli stessi temi di entrare nel regno.
Io vorrei arrivare al nocciolo dei noccioli, come arrivare a percepire questo bene massimo, che è essere figli di Dio.
Bene. E a livello di desiderio ce l'abbiamo tutti. E il desiderio che abbiamo di essere amati senza misura, accettati come siamo, questo non lo fa nessuno al mondo, neanche noi stessi, tantomeno gli altri. Eppure abbiamo questo desiderio, ecco. Tanto forte che tutto ciò che facciamo è in funzione di questo desiderio. O siamo programmati sballati, oppure davvero... come se sei programmata che più o meno hai fame qualche volta al giorno perché c'è il cibo, se no non saremmo programmati così. Cioè proprio il desiderio naturale corrisponde a... siamo desiderio e corrisponde alla realtà più profonda, voglio dire. Solo che bisogna anche occuparsi, il maestro buono, ecco. Poi si accorge che in realtà c'ha i suoi idoli, sono i suoi beni ancora, ed è triste. Il segno che hai scoperto il bene è che sei nella gioia. Come quello che lavora nel campo, trova il tesoro per la grande gioia.
Non credo che sia consolatorio, però se io, ognuno di noi guarda dentro di sé, e non posso dire di non avere teorie e di non esserti sentito.
tante volte. E allora uno, quando prova questo, si chiede: ma perché? Ma sostanzialmente, certo, aiutato. Io personalmente ho sempre bisogno di fare chiarezza, perché non sono mai chiaro. Quando da me sparisce la pupillice dell'avere, quando si distacca da me la pupillice, ma intendo per pupillice non tanto nell'avere cose, non è tanto questo, non sono nel caso, ma anche nei riguardi dei figli, la cupidigia nel senso di averli sotto controllo in qualche maniera, che sono grandi, non parliamo dei nipoti, non parliamo di quelli con cui si fanno delle attività. Quando sperimento, e mi capita, e gioisco per questo, quando sperimento la libertà mia di fronte a questo, a queste cose, a questa che io chiamo cupidigia, mi sento amato.
Bene, è vero, sentiamo se ci sono altri poi.
Ora devi sentire quella frase che lei ha detto con molti maestri, cioè di seguire uomini che seguono uomini, la Bibbia come...
È una citazione di Geremia, maledetto l'uomo che segue l'uomo.
E tutto vuol dire, vi ringrazio per la buonasera, perché è la prima volta riesco a seguire una lezione andando oltre chi la presenta. Finalmente divengo trasparente, come anche Padre Filippo io ve lo trovo trasparente, come anche voi. E di questo vi ringrazio, perché io ho fatto l'errore di seguire voi.
Chi segue il guru diventa gurullo. Avanti.
Un po', però adesso quello c'è questa tendenza in recessione, quindi mettere in mostra il consumo dei propri beni come un mezzo per creare, solidarietà. Io però questa cosa del consumo non lo vedo precisamente come veramente una libertà da bene, ma come io che ho posso consumare. Più se fa con la mia visione invece liberarsi e quindi con una condizione non consumare.
Il testo è chiaro, poi dopo non bisogna essere fondamentalisti, però il testo è chiaro, cioè bisogna liberarsi. Però ci può essere anche la libertà che tu non usi più i beni per accumularli e consumarteli tu, ma li usi come un bene sociale che diventi produttivo in modo che diventi un benessere degli altri. Per esempio, uno dei modi fondamentali che trascuriamo è quello di pagare le tasse, sono giustissime, è una ridistribuzione dei beni, quello di non frodare, le cose minimali, quelle di giustizia, poi passiamo a quelle di carità. Mentre invece noi facciamo la carità senza osservare la giustizia, che è molto pericoloso. Però non ho risposto alla domanda perché... credo possiamo lasciare molti interrogativi, chiaramente, questo testo, ecco, ma... che ci interroga, ecco. E mi pare che al di là... di suggerimenti particolari, davvero il problema è dove sta il tuo cuore, cos'è il bene per te. Ecco, se sono i tuoi beni è già sbagliato, se anche la tua giustizia è già sbagliato, se anche il tuo prestigio perché sei principe è già sbagliato, se il tuo bene invece è davvero Dio, che è padre, il tuo essere figlio, gli altri fratelli, è diverso il modo di amministrare la propria vita. Poi ognuno troverà i modi e non ci sono soluzioni così semplificate che valgano per tutti, credo. le abbiamo già viste quelle che valgono per tutti. Basta tagliare la testa a tutti, poi siamo tutti pari, ma non sembra che sia giusto. Bene, possiamo chiudere qui, ringraziando i discepoli che sono uguali a noi, dicono che hanno lasciato tutto, poi non è vero, però è anche vero. E alla fine poi dopo capiranno anche loro che cos'è il bene. E nel giro di 90 anni anche noi tutti l'avremo capito, vero? Se uno lo capisce prima, meglio. Sì. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Spirito Santo.
Tra 15 giorni. Buonanotte e arrivederci appunto al 15, quindi buona festa di Sant'Ambrogio e buona festa dell'Immacolata.